All'interno dei 105 Friends stiamo raccontando la vicenda, la parabola, la storia di Genghis Khan.
Il quale naturalmente ha già un'infanzia...
I cattivoni.
Diciamo che in realtà già all'età di 9 anni sembra che per una questione di furto di cavalli all'interno di...
Guidava il trattore. No, perché stamattina abbiamo avuto un ragazzo che dice...
Abbia fatto fuori il fratellastro.
Ostia, 9 anni.
In realtà lui era figlio di un capo di brua assolutamente... importante, che a un certo punto si convinse che era il caso, il momento, già a 9-10 anni, di trovare moglie al nostro Genghis Khan, che ancora non si chiamava, si chiamava Temujin. Si mise in viaggio, incontrò un altro suo pari grado che aveva una bambina al seguito di pochi anni. Quindi immagino che se Genghis Khan aveva 9 anni, questa bimba ne avesse avuti 10 o 11, a cui la promette sposa. Però il padre di Genghis Khan, tornando poi dalla sua spedizione, banchettò con alcuni così, personaggi trovati per strada, e di lì a 2 giorni morì avvelenato.
Allez.
E quindi il nostro Genghis Khan si ritrova con un'infanzia in cui la madre dovette così sostenere, perché tutti mollarono poi la famiglia di Genghis Khan, morto il capofamiglia, per cui sopravvissero veramente mangiando bacche piuttosto che radici trovate in... Intorno ai 13 anni lui ha cercato di ottenere il suo impero, quello che gli spettava di diritto, da capo tribù, figlio di capo tribù. Naturalmente non ci è riuscito, allora da lì, dall'età di 13 anni, ha iniziato le sue battaglie. Curiosità, Genghis Khan era cristiano. Uno immagina fosse di qualche
strana religione.
Pazzesco,
ma infatti leggevo che ha rispettato tutte le religioni che c'erano lì.
Alla fine sì, perché è diventato evidentemente un sovrano illuminato, certo. Ma lui nasce cristiano nestoriano. E naturalmente quando poi ci si avvicina a queste scismi, eresie, eccetera, Nestor è stato patriarca di Costantinopoli intorno al 400, dopo Cristo ovviamente, e i nestoriani erano assolutamente convinti che ci fosse una doppia natura del Cristo. Cioè Gesù era sia uomo, ma anche figlio di Dio.
Sì.
In realtà però, adesso cerco di spiegarmi perché non è semplice, ma il suo essere figlio di Dio si era incarnato in qualcosa che era uomo, per cui la separazione è netta. E la Madonna non è la madre di Gesù Cristo.
Sì.
È la madre dell'uomo, in cui poi Dio ha fatto calare il proprio spirito come se fosse lo Spirito Santo.
Si è incarnato nel corpo di un terrestre,
sì.
Di un mortale che è Gesù.
L'ha scelto. Ha deciso di mettere...
Certamente.
Ok, così ha
un po' come un profeta. Cioè, come un profeta che nasce uomo, è
quindi
uomo.
La sua natura è umana e viene poi, grazie alla sua virtù e alle sue caratteristiche, viene scelto.
Per cui praticamente i nestoriani, eretici subito naturalmente, anche se devo dire che recentemente negli anni 90 del secolo scorso c'è stato un avvicinamento e un riconoscimento di una posizione da parte nestoriani un po' più ortodossa che non eretica. Il nostro Genghis Khan quindi cresce in una situazione di tipo cristiano-cattolica. Tenete conto che naturalmente lui comincia a cercare di allargare il suo spazio, a unificare, da muove guerra perfino alla Cina, che era la potenza che gli dava più fastidio, quindi valica anche la Grande Muraglia, sterminava le popolazioni, ma con un'eccezione. Un'eccezione nella sua grande carriera di condottiero e di sterminatore, che era lo stupendo impero di Corasmia,
che Corasmia, ha evitato,
e che adesso sentiremo nella seconda parte della scheda
che cos'è
e come lui affronterà Corasmia.
C'è una bellissima definizione, avevo fatto una veloce ricerca. L'abbiamo detto, l'hai detto benissimo, però dice: il corpo di Gesù sarebbe stato una sorta di tempio dello spirito in cui era accolta la divinità. Sì. Quindi era un mezzo, diciamo uno strumento quasi, no?
Certo.
Questo per i cristiani
nestoriani.
Di cui scopriamo oggi l'esistenza?
Sì, io non lo sapevo.
Io onestamente sì, devo confessare la nostra ignoranza. Va bene, siamo pronti.
L'impero islamico di Corasmia si estendeva dall'Asia centrale all'Asia meridionale e comprendeva città meravigliose come Herat e Samarcanda. Gli architetti vi avevano eretto dimore magnifiche, e non c'era merce preziosa che non si trovasse nei loro mercati. Una sorta di paradiso terrestre con cui Genghis Khan aveva deciso di allearsi e non di sottomettere. Per questo aveva inviato un'offerta di pace al sultano, una grande carovana commerciale di almeno 5.000 cammelli carichi di doni, guidata da un suo messaggero personale. Ma appena varcati i confini, la delegazione era stata attaccata e tutti gli uomini uccisi, compreso il messo. L'umiliazione del gesto rendeva Gengis Khan furente e lo portava a lanciare su Khorasmia una tempesta di crudeltà e ferocia. 200.000 soldati mongoli calarono sui nemici. Al governatore fu versato argento fuso negli occhi e nelle orecchie, e a tutti gli abitanti di Khorasmia Gengis Khan recapitò un messaggio. Comandanti, popoli e signori, sappiate che per volere di Dio il mondo intero, dall'Oriente all'Occidente, si trova nelle mie mani. Chi piegherà il capo sarà risparmiato, ma guai a coloro che opporranno resistenza. Verranno sgozzati insieme alle loro mogli, ai loro figli e alla loro clientela. Le città vennero assalite, saccheggiate, arse, distrutte. Una di esse rimase completamente disabitata e venne chiamata la città maledetta. Qualcuno disse che Gengis aveva ucciso la terra, cancellando i filari d'alberi e i canali di irrigazione, lasciando la campagna in balia dalle tempeste di sabbia che, proprio come i mongoli, venivano dall'Oriente. Molti abitanti vennero uccisi, compresi cani e gatti. Furono massacrati gli uomini, stuprate le donne, venduti i bambini come schiavi. Gli artigiani vennero deportati in Mongolia per lavorare cuoio e argento. A Bukhara, nel 1220, Gengis entrò a cavallo nella moschea principale. Le casse che custodivano le copie del Corano fecero da abbeveratoi ai cavalli, che calpestarono con gli zoccoli il libro sacro. Quando l'imam della moschea vide lo scempio, disse che il vento della collera divina avrebbe soffiato su di loro.
Ecco, se c'era qualche minimo dubbio sulla opportunità di inserire Gengis Khan tra i cattivissimi dopo questa parte di racconto.
In realtà, peraltro, nella tradizione in cui invece Gengis Khan passa come grande statista, grande stratega, adesso poi vi dirò per quale motivo grande stratega e grande condottiero, in realtà questo episodio viene venduto, viene passato come una grandissima delusione. Cioè Gengis Khan non avrebbe mai attuato le sue atrocità, i suoi stermini, se non lo avessero tradito, se lo avessero accolto in pace, così come lui aveva inviato una delegazione per, non per inglobare Khorasmia, ma per alleare
Però, perdonami, tra statista e sanguinario ci può essere un'antitesi, ma tra condottiero e sanguinario un po' meno.
No, ma anche
un condottiero
tra può statista, anche, cioè in realtà tu puoi anche decidere perseguire una strategia di potere. I due motivi:
il condottiero se conquista sì, è facile che non lo faccia con gentilezza, come dire.
Insomma. Indubbio, lui è andato.
Non
un
sto
po'
giustificando, dico...
Adesso io non ho trovato il dato dei morti ammazzati che nella sua brillante carriera lui ha provocato. Ma stiamo parlando di milioni di morti, non di migliaia. No,
sai, certo. Le grandi differenze tra chi invade un territorio e combatte i militari e chi invece se la prende con la popolazione civile. Questa è la grande differenza.
Indubbio. Allora, lui è diventato famoso, ed è, prima accennavamo che è stato così, ha ispirato Patton e Rommel, perché in realtà la guerra lampo era legata al fatto che lui presentava in maniera assolutamente improvvisa le sue armate, che si presentavano a cavallo con lance, in maniera del tutto silenziosa, per cui non c'erano passaparola su come attaccare, ma il sistema di attacco di queste falangi che si presentavano all'improvviso era legato a un sistema di bandiere colorate, per cui tu non li vedevi, non li sentivi arrivare. E quando si presentavano
trasmettevano gli ordini attraverso queste bandiere,
attaccavano rispetto a codici.
Certo.
La seconda grande,
una specie di semaforo tra di loro,
di codice. Che non implicava trombe, non implicava rumore, per cui ti trovavi davanti improvvisamente uno sterminio di soldati a cavallo, generalmente. L'altra grande innovazione che ha avuto è quella di promuovere i suoi ufficiali dell'esercito per meritocrazia e non per lignaggio. Quindi i più bravi, i più fedeli
diventavano alti in grado,
e non invece per diritto ereditario. E questo ha spostato,
fatto la differenza.
Assolutamente.
Mettiamo un disco e poi il gran finale qui a 105 Friends.
CSI Milano.
Allora, intanto eravamo rimasti appunto su questa figura di sterminatore, statista, stratega, che era, però aveva queste puntate di intuizione, tipo quello di promuovere i suoi ufficiali, i soldati, soltanto per merito e per capacità e non per lignaggio e per eredità. E devo dire peraltro che lui a un certo punto, analfabeta, ha anche cercato di circondarsi di consulenti alfabetizzati. Si è mostrato, ecco, in un caso addirittura in battaglia lui fu colpito da una freccia avvelenata, lo davano assolutamente per spacciato, riuscì a sopravvivere e riuscirono a catturare l'arciere che lo aveva ferito.
Addirittura?
Assolutamente. Lui lo convocò, tutti si aspettavano che venisse squartato e fatto in
come minimo
pezzi, e lui invece, dopo averlo ascoltato, disse: questo è un uomo coraggioso, per cui lo prendo e lo promuovo a capo di una parte della mia legione.
Via. Bene. Lo prende con sé. Gengiscan era quello che in una notte al museo urlava come un matto.
Sì.
Come un pazzo davanti. Ok.
Devo dire,
te lo ricordi?
Grosso, grasso, un po' bolso.
Chissà se era veramente così.
No, non era assolutamente.
Infatti, così. Come poteva essere? Come...
Non era assolutamente. Ecco, le immagini che di lui però girano in rete non sono attendibili perché sono state poi prodotte tutte e successivamente alla sua morte. Certo. Per cui una vera immagine di Gengis Khan non ce l'abbiamo. Alla fine, certamente c'è questo episodio in cui lui entrò con i cavalli nella moschea e trasformò praticamente i bauli che contenevano i testi sacri in abbeveratoi per i cavalli, tanto che l'imam musulmano, ricordiamo, lui cristiano, questi corasmi è un impero tipo musulmano, di religione musulmana. Però poi sul finire della sua carriera, naturalmente, il suo grandissimo impero era abitato da genti, popoli di culture diverse e di religioni diverse. Tant'è vero che in realtà quando lui morì lasciando tutta l'eredità al figlio, si poté parlare di una Pax Mongolica, un po' come la Pax Romana, cioè un periodo assolutamente di prosperità. Oddio, non è durato tantissimo dopo la sua morte, evidentemente il segnale che quest'uomo aveva un carisma straordinario. In capo a 100 anni le varie tribù hanno cominciato a combattere fra di loro e tutto l'impero mongolico si è naturalmente dissolto.
Leggevo avesse 100 milioni di abitanti l'impero mongolico.
Sì, era veramente qualcosa di...
Nel 1200 era tantissimo. Cioè, il mondo quanti abitanti avrà avuto nel 1200? Oh. Il pianeta? Sotto il miliardo, credo, no?
Sì, assolutamente sì. Assolutamente.
Quindi 100 milioni è tantissima roba.
Lui aveva tutta l'Asia.
Forse ben sotto il miliardo.
E comunque poi c'era, al di là del discorso dell'esercito su cui si fonda ovviamente il suo impero, c'era anche una sua grandissima capacità di gestire la finanza pubblica in maniera un po' originale, devo dire, alla fine, perché era l'unico che poteva battere moneta e chiunque cittadino mongolo volesse impiegare doveva comunque fare riferimento alla zecca di Gengis Khan, il quale stabiliva. Ogni tanto ordinava che tutto ciò che c'era di aureo diffuso nel suo impero venisse assolutamente consegnato a lui stesso in cambio di monete di carta. Quindi in realtà faceva la zecca sua proprio come gli piaceva.
Era Attila quello della notte al museo.
Però
secondo me c'era anche Gengis Khan in un'altra immagine. Quello che urlava però era Attila. Sì.
Non era Gengis Khan.
No,
che naturalmente.
Era Gengis Khan?
Era mongolo.
Comunque fosse anche stato Attila, in realtà, di cui abbiamo parlato, tutto meno che stupidotto ritardato. Piace a noi pensare, perché Attila erano gli unni barbari e noi i romani colti e assolutamente capaci. In realtà, quando Attila è arrivato, ci ha fatto il paiolo a tutto l'impero romano.
Certo.
E non certamente soltanto perché era così spregiudicato.
Sai, la storia in realtà è piena di luoghi comuni, no? Di visioni parziali della cosa. Alcuni sono europacentrici, altri sono...
Basta
viene sempre raccontata, ahimè, con un punto di vista che tu dai per scontato, ma che poi in realtà...
Faccio l'esempio più eclatante di come possa essere visto diversamente da persone vicine a noi l'impero romano di cui noi ci vantiamo, Asterix. Cioè, visto dai francesi, Roma e Giulio Cesare sono assolutamente un gruppo di farlocchi stupidotti, mentre invece Asterix, Obelix e loro molto più sani.
Ultima parte della scheda di oggi dedicata a Gengis Khan, ancora una volta.
È sempre Marco Polo a raccontare che nemmeno il suo popolo aveva chiaro cosa avesse portato alla morte di Gengis Khan. C'è chi sostiene che le fatiche dalle ultime battaglie lo avessero fatalmente provato. Altri ritengono che la sua fine sia da riferire a una brutta caduta da cavallo durante una partita di caccia. Quel che è certo è che il suo corpo fu riportato in Mongolia e sepolto in una località segreta. Come da usanza, non fu tumulato da solo, ma con i corpi di centinaia di schiavi sacrificati. Per rendere inaccessibile il luogo di sepoltura, l'intera area circostante fu interdetta per un raggio di centinaia di chilometri e sorvegliata da soldati dopo essere stata calpestata dagli zoccoli di centinaia di cavalli per confondere ogni traccia possibile. Per secoli si è tentato invano di ritrovare l'ultima dimora di Gengis Khan e alcuni recenti scavi del National Geographic pare abbiano identificato elementi di una tomba risalente a quel periodo. Ma non c'è nulla di certo. Così come poco o nulla si sa delle sue origini, non possediamo nemmeno sue raffigurazioni attendibili. Ogni immagine che lo ritrae è infatti giudicata come il frutto di un'interpretazione artistica. Quello che è sicuro è che alla sua morte, Gengis Khan lasciò un impero universale che raccoglieva centinaia di razze e di religioni, un impero che conquistò lacerato e in rivolta, dove portò ordine e concordia. È stato dunque un condottiero illuminato o un dittatore sanguinario? Probabilmente Gengis Khan è riuscito a incarnare entrambe le figure e il suo, anche se per pochi decenni, è stato l'impero più esteso che la storia dell'uomo ricordi.
Beh, io continuo a non trovare tutta questa antitesi, no? Cioè, tra, nel senso, il concetto.
È nel numero, come diceva giustamente Tony, sta nel numero delle vittime della
sì,
facilità.
Sì, in quanto tu possa aver insistito in certe atrocità, magari, come si può dire, evitabili. No, però, se tu conquisti. No, ripeto, non dico che tu faccia bene, però la storia del mondo purtroppo spesso va avanti anche per invasioni.
Ma il discorso qui forse era proprio nel principio già a priori della guerra di annientamento. Io non risparmio chi mi apre le porte e uccido quelli che resistono. Io di principio stermino tutti quelli che trovo e quindi non lascio alle mie spalle un
sì,
problema.
Sì, è una cosa certo, un po' certo. Animale, ma credo così.
Per cui diciamo
elimino totalmente il nemico anche nel futuro.
Per cui ci sta bene, in qualunque guerra, in qualunque dittatore, in qualunque condottiero ci sono situazioni in cui, però ci sono esempi spesso e volentieri in cui se il re rivale, il principe rivale si arrendeva, apriva le porte del castello, talvolta veniva risparmiato o comunque la popolazione veniva risparmiata. Qui il nostro Gengis Khan, quantomeno certo. Per buona parte della vita, soprattutto con i cinesi, con i quali non ha mai avuto un buon feeling.
Cioè, non so, pensiamo agli indiani d'America, certo. Molti anni dopo, non è che abbiamo fatto cose molto diverse.
Cioè, era il 1500, non era il 2000. Cioè,
ho capito.
Era un'epoca... Tra l'altro l'impero mongolo era talmente vasto, non andava d'accordo con i cinesi, ma andava d'accordo con i tartari, che erano una popolazione turca. Infatti molto spesso si parla di confederazione tartaro-mongola, perché si lavavano male i denti.
No, ma l'abbiamo pensata tutti, ma tutti abbiamo avuto ritegno.
Sì,
un tonfo finale.
Questo ci dice che Tony ha assolutamente l'animo da statista, perché si può permettere queste cose e andare avanti.
Comunque ci sono dei dentifrici che addirittura evitano la proliferazione delle famiglie tartare.
E a saperlo.
Perché usandolo non fa venire il tartaro e quindi non avrà figli.
Insomma, quello lì di Notre Museo era Gengis Khan o
Gengis Khan.
Infatti non si chiama alcune.
Assolutamente Gengis Khan.
Verificato Gengis Khan. Sì. Grazie Massimo,
grazie,
perché veramente
a voi.
Una storia che conoscevo personalmente molto poco.
Anch'io.
E quindi sono
anch'io
contento di aver imparato delle cose e speriamo lo stesso anche per gli ascoltatori.
Grazie Massimo.
Grazie, alla prossima. Arrivederci.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.